Chiacchiere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne.
Chiacchiere da Venere e donne che emigrano all'estero presentano 50 anni e non sentirli. Come rimettersi in gioco, in amore e al lavoro. Intervista a Elena Fanelli da Londra. Benvenuti a tutte a questa nuova puntata di Chiacchiere da Venere. Anche oggi siamo in compagnia di un ospite del blog Donne che emigrano all'estero. Si tratta di Elena Fanelli, che da 19 anni, quasi 20 ormai, vive a Londra. Benvenuta Elena.
Grazie Cristina e ciao a tutte.
Allora, Elena scrive appunto per il blog Donne che emigrano all'estero e, dato che è mia abitudine prima di intervistare appunto queste ospiti leggere un po' i loro articoli, conoscere un po' le loro storie e le loro vite, mi ha colpito un fatto che è accaduto ad Elena circa un anno fa. Cioè, nel giugno dell'anno scorso Elena si è trovata a dover cambiare vita repentinamente perché purtroppo nella riorganizzazione della sua azienda ha subito insomma un licenziamento e quindi si è dovuta riadattare e riorientare dal punto di vista professionale. Ti va di raccontarci, Elena, come è andata questa vicenda?
Sì, allora, come hai detto tu, mi sono trovata a giugno dell'anno scorso ad essere, per usare un termine inglese, redondante. In inglese si dice redundant, praticamente non servi più. Che non è una cosa tanto piacevole da sapere, e soprattutto quando, come avevo fatto io per questa azienda, nei 5 più anni che ero stata con loro, avevo veramente dato tutta me stessa. Purtroppo è stata una scelta societaria legata al nuovo management, che ha deciso che oltre a non volere più, ha deciso insomma di dimenticare completamente quello che la società aveva fatto in passato. È una società specializzata in malasanità e anche di fare a meno del team sinistri, per cui da 25 persone erano rimaste in 5. Credo che per me fosse il sapere di non essere più utile, insomma, che non avessero più bisogno di me. Ci ho messo un po' a superare questo shock, chiamiamolo così. La prima cosa che ho fatto è stata quella di dire che sarei andata a fare una vacanza con i miei figli, perché negli anni sono sempre state le vacanze per loro, sono sempre state in Italia dai nonni, con la mamma che arriva una settimana o due e c'è sempre in testa il lavoro. E quindi, appena finita la scuola, abbiamo fatto armi e bagagli e siamo partiti per 4 settimane in America, che è una terra che io amo tantissimo, dove ho anche dei cugini, e ce la siamo goduta fino in fondo, convinta che al ritorno avrei facilmente trovato lavoro. Avevo anche una mezza promessa con una società francese, che però purtroppo non si è concretizzata. E da settembre arriva ottobre e io, da mamma singola, ho bisogno di lavorare, perché Londra è anche carissima, e ho cominciato un po' a prendere il panico, perché forse anche a causa dell'effetto Brexit il mercato lavorativo l'anno scorso nella City ha subito un arresto, le società non assumevano più. E la cosa poi è anche strana, che non so se è particolare della City o anche di altri settori, è che mentre hai un impiego è più facile trovarne un altro.
Quando sei fuori.
Quando sei fuori, esatto, sembra che la gente si dimentichi di te. E quindi anche questo è stato un po' pesante da superare emotivamente. E ho deciso quindi di mettermi in gioco con quelli che sono i lavori per Natale, perché qui i grandi negozi, i grandi magazzini assumono personale in più per il periodo natalizio, per far fronte al periodo natalizio. E io feci domanda da John Lewis, che è un grande magazzino inglese, un po' l'equivalente della Rinascente a Milano, ed ebbi la fortuna di essere assunta.
E quindi da ufficio a commessa, una cosa totalmente diversa.
A commessa, totalmente diversa, e ovviamente, come spesso succede nella mia vita, 2 giorni prima di iniziare a lavorare, sono finita in ospedale con un'infezione ai reni.
Infatti leggevo appunto di questo brutto episodio che è capitato appunto ad Elena, e quindi tra l'altro anche lì non è stata una situazione facile ad affrontare, però lo stesso ti sei in qualche modo rimboccata le maniche, hai trovato le forze, quindi per fortuna poi la cosa si è risolta e hai iniziato a lavorare lì.
Sì, per fortuna è andato tutto bene, per fortuna John Lewis ha deciso di aspettarmi. E così ho cominciato, e il primo giorno ricordo benissimo che a metà giornata, con in mano dei capi da dover mettere a posto, mi sono scese anche delle lacrime di amarezza e frustrazione, in un certo senso pensando di essere caduta in basso, ecco, da un lavoro di un certo livello nella City, con viaggi all'estero, a non trovare dove mettere a posto i capi in un grande magazzino. E sentimento però che mi sono fatta passare in fretta, perché era comunque l'esperienza, era comunque il lavoro nobilita, sicura, io la penso così, e da quel momento l'ho affrontata in un altro modo. Non nascondo la difficoltà fisica, tant'è che il primo mese andavo avanti con antidolorifici e ho speso una fortuna nel cercare di trovare delle scarpe adatte, ma è stata un'esperienza molto bella. Io, prima di finire in assicurazione, ho lavorato nella moda, mi piace tanto l'abbigliamento, lavoravo nel reparto donna, ho fatto anche delle amicizie che mantengo tuttora e ci sentiamo, abbiamo il nostro gruppo WhatsApp e ci vediamo anche per mangiarci una pizza, quindi un'esperienza senz'altro positiva. E poi da marzo ho avuto la fortuna di ritornare nella City.
Però tra l'altro mi raccontavi che quando appunto c'è stato questo rientro, è stato un rientro un po' strano, perché a livello di inquadramento hai comunque dovuto accettare un compromesso, quindi fare un pacchettino indietro, perché sei entrata come junior, giusto?
Sì, questo lavoro l'ho trovato tramite un ex collega che nel gruppo WhatsApp ha parlato di questa possibilità. Mi sono resa subito conto che era un lavoro un po' più junior rispetto a quello che ho sempre fatto io, ma anche qui ho deciso di provare perché avevo bisogno di rientrare, e ho accettato quindi sia un livello sia anche uno stipendio un po' più basso rispetto a prima, pur di ripartire. E la cosa strana è che adesso mi ritrovo ad essere la junior del gruppo, in un gruppo in cui sono, per quanto riguarda l'età, la più anziana, quindi c'è questa idiosincrasia.
Sì, stai vivendo una sorta di paradosso, che tra l'altro mi dà lo spunto per agganciarmi a un articolo molto divertente che tu hai scritto per il blog Donne che emigrano all'estero, dove parlavi degli ANTA come mali inevitabili, no? Ne parlavi a proposito del passaggi di età, quindi dai 40, adesso tu hai superato appunto anche i 50. Raccontaci un po' così quali sono gli aspetti che ti hanno particolarmente toccato in questi passaggi personali.
Ma premetto di non avere ancora superato lo shock di aver passato i 30 e quindi siamo arrivati adesso ad aver passato anche i 50. Mi sembra strano perché io mi sento ancora a 25 anni, insomma, intorno a quell'età lì. Quando magari si sente parlare o ti rapporti con delle persone, guardi l'età, dici ah sì, ma quello ha 56, 57, 60 anni, e poi mi rendo conto che io non sono tanto lontana. È una sensazione un po' strana, perché l'età anagrafica sicuramente non corrisponde all'età mentale, nel senso che non perché sia stupido, nel senso che io mi sento più giovane.
Dicevi, ti senti molto energica, che hai comunque delle grosse ambizioni, no? Quali sono i tuoi tre grandi sogni che vorresti realizzare, che hai nel cassetto?
Il sogno nel cassetto è quello di scrivere. Ho la fortuna di farlo per donne che migrano all'estero, anche se ultimamente sono stata un po' latitante, ma arriveranno degli articoli presto. mi sono scoperta, ecco, grazie anche a donne, e un po' ritrovata, perché uno dei sogni da ragazzino era quello di fare la giornalista, di scrivere del mondo, e un sogno poi abbandonato, non mi ricordo neanche perché, che poi ho riscoperto grazie al gruppo, e sicuramente questo è qualcosa che voglio esplorare, avere un blog mio, ad esempio, anche questo è un altro sogno nel cassetto, e magari scrivere anche qualche libro, chi lo sa. L'altro sogno è quello di continuare nella mia carriera assicurativa. Mi occupo di malasanità, di sinistri di malasanità, e mi piacerebbe diventare un po' un punto di riferimento, raccontare anche le esperienze lavorative. A me piace molto raccontare di me, delle mie esperienze. E infine l'altro sogno è quello dell'America, è una terra che io adoro, nella quale mi sento a casa, pur non credendo ai rimpianti, uno piccolino ce l'ho, è quello di non aver ascoltato mio cugino, che cugino di mio papà, che nel frattempo è mancato, che quando rimasi ospite da loro per 6 settimane negli lontani anni 80, mi disse: ma perché non ti trovi un lavoro? E io risposi: no, devo tornare in Italia a finire di studiare.
E quindi ti...
E questa decisione per qualche anno sicuramente l'ho rimpianta. Poi credo che la vita ti porti dove ti debba portare. Quando mi si è presentata l'occasione di venire a Londra, però non me la sono lasciata sfuggire.
E quindi ti sei fatta la tua strada.
Sì.
Quando leggevo appunto i tuoi articoli, tu ti definivi un inguaribile ottimista, una combattente. E se dovessi chiederti da dove trovi la spinta per andare avanti, cioè che cosa nei vari momenti della tua vita, anche quelli un pochino più difficili, ti ha dato proprio questa energia, questa grinta che ti ha permesso poi di andare avanti nonostante le difficoltà?
Una bella domanda. Sinceramente non lo so, da ragazzina sicuramente ero più pessimista, ma anche nel pessimismo avevo sempre questa voglia di dire che domani è un altro giorno, un po' come Rossella Vara. Sicuramente da quando i miei figli la spinta me la danno anche loro, ecco, in particolare mia figlia dopo il divorzio dal papà, in un momento un po' buio così della mia vita, avere lei ancora piccola, che quindi aveva bisogno di me, con la nostra routine di doverla svegliare la mattina, darle la colazione, portarla all'asilo e poi andarla a prendere, ecco, quello mi ha tirato un po' fuori dal mio guscio.
Certo, Tim.
Sicuramente in questo momento i figli, ma non so, anch'io di mio ho sempre voglia di fare, sempre... Penso sempre che ci sia una speranza.
Quindi ecco. Tendenzialmente un atteggiamento comunque positivo, anche se appunto parlando un po' così dello stereotipo femminile di Cenerentola, in uno dei tuoi post dicevi appunto che tu non sei una che crede poi molto nella bacchetta magica o nel principe azzurro, no? Quindi non aspetti nei miracoli esterni, ma pensi che comunque una le sue situazioni se le debba un po' risolvere da sola.
Sì, Cenerentola senz'altro mi ha fregato, quando mi ricordo andare a vedere il film a cartoni animati, quello originale, tanto per ritornare sull'età, con mia nonna, perché appunto da piccolina dice: ah sì, ma arriva la fata con la bacchetta magica, c'è cioè il principe azzurro. In realtà no, la vita... dimostra che non c'è né la fata né tantomeno il principe azzurro, però sicuramente un po' Cenerentola lo sono stata per grande parte della mia vita, sperando che la soluzione a chissà poi che cosa dovesse arrivare dall'esterno. Ma una volta presa consapevolezza di me, mi sono resa conto che dall'esterno, dall'altro, non arriva niente, insomma, soprattutto la nostra felicità non può dipendere da un'altra persona. Quindi poi io faccio anche un po' le mie battaglie femministe, o non tanto femministe, ma insomma, dove la donna si può realizzare, si deve realizzare anche da sola prima di essere con qualcuno.
Sì, e tra l'altro prima, quando così stavamo chiacchierando poco fa, mi dicevi che rispetto invece a questo discorso degli uomini avevi anche qualche aneddoto così divertente da raccontarci, no? Nel senso che anche su quello ti dici, io comunque sono disposta anche a rimettermi in gioco, ogni tanto penso appunto a questa cosa anche per un mio equilibrio personale, emotivo, eccetera, però poi in alcuni casi mi dicevi che un po' il panorama è un pochino deludente in questo senso.
Sì, allora io ho avuto due figli da due papà diversi e con entrambi è stata mia la decisione di finire, anche se devo dire con il secondo poi speravo che ritornasse, ma in realtà non è mai tornato. adesso mi sono persa, ma insomma
sì, parlavamo un po' degli aneddoti divertenti a cui mi
sì, quindi ecco, ho avuto io la decisione di finire, però poi sai, ti vuoi anche un po' rimettere in gioco, perché va bene il lavoro, va bene i figli, ma c'è anche il tuo spazio come donna, e sono anch'io vittima delle online app tipo Tinder e cose varie, e qui c'entra anche un po' l'età, perché a parte un panorama di uomini, probabilmente perché quelli su queste app sono tutti così, ma insomma un po' scadente, la cosa divertente è che attrai da cinquantenne le attenzioni degli uomini più giovani. E allora addirittura una volta ci fu un diciottenne che mi scrisse, ovviamente subito ignorato perché non ho voglia di far la mamma di nessuno, ne ho già due di mio, però ogni tanto mi piace intrattenermi così per un mio esperimento sociologico fine a se stesso e fare qualche domanda a questi ragazzi di trentenni, perché insomma al di sotto non vado, trentenni e più, per dire che cosa li attrae della donna più anziana o più matura, come dicono loro, e tutti parlano di esperienza, perché le donne della mia età sanno quello che vogliono, mentre a quanto dicono loro, le loro coetanee non lo sanno. In realtà, secondo me, per passare da Cinderella a un altro mito, qui c'è quello della Mrs. Robinson, cioè del ragazzo che cerca la donna di una certa età, un po', secondo me, perché vanno alla ricerca della mamma, o per altri motivi, ma dove cade l'asino? Quando scoprono che io, i miei figli sono ancora relativamente piccoli, certo, perché la ragazza ha 16 anni e il piccolo ne ha quasi 10. E lì allora dicono, ah, ma questa non è la cinquantenne
che io immaginavo,
che i figli già grandi fuori di casa, hai capito, mi posso divertire. E qui crolla appunto il mito e non si va oltre. Però insomma, alla fine io ci provo sempre, per poi giungere alla conclusione che tanto sono da solo.
Vedremo, beh, ti auguro, insomma, se dovrà arrivare la persona giusta per te, ti auguro che arrivi presto.
E
invece, per chiudere, appunto, prima di salutare le donne che sono in ascolto, prima facevamo un po' il ragionamento del fatto che comunque le opportunità che ci offrono anche i blog, la possibilità di scrivere e in qualche modo di esprimerci, sia comunque in qualche modo una vetrina, quindi c'è sempre un po' quel dubbio tra il desiderio di esporsi e comunque però il tentativo di mantenere una riservatezza, quindi un gioco tra l'esporsi e il non esporsi. In questo equilibrio tu da che parte ti senti di stare?
Sicuramente io sto dalla parte di chi si espone. Ho sempre creduto che nella vita puoi o seguire, e quindi in un certo senso accontentarti, non farti sentire, stare nel tuo angolino, oppure essere la voce fuori dal coro. Io sono sempre stata un po' la voce fuori dal coro, e E non è stato facile in alcune occasioni, perché ti trovi da solo. Mm-hmm. Io non posso essere altro. Trovo anche che nel momento in cui poi ti esponi, devi comunque accettare che nel nostro caso, ad esempio, di chi ci legge o chi ci ascolta, può condividere e può non condividere. Certo. E quindi questo fa parte del gioco, e devi, quando ti esponi, devi tenerne anche conto. Mm. Però per me, io non sono in grado, non sono capace di, anche quando mi dico stavolta stai zitta, non dici niente, mm-hmm, poi alla fine la mia la devo sempre dire.
Vuoi stare in prima linea, insomma.
Sì, o insomma, no, poi chi magari legge i miei articoli vede che io racconto sempre un po' di me stessa. Mi piace dare l'idea di una, anche se scrivo da Londra, di una Londra un po' vissuta dall'interno piuttosto, mm-hmm, che la Londra turistica. Poi, certo, anche qui io sono tra le donne che scrivono per donne, sono probabilmente, non so se l'unica o comunque una delle poche che è all'estero da così tanti anni. Mm-hmm. E quindi certe situazioni che magari loro vivono adesso, o comunque da poco, di disagio nel paese nuovo, sì, piuttosto che, io le ho superate da tempo, quindi...
L'hai metabolizzate, hai tutto,
sì,
un vissuto.
Quindi scrivo di altre cose.
Mm-hmm. Bene, allora Elena, ti ringrazio molto per questa chiacchierata, per essere stata con noi.
Grazie a te, grazie a tutti.
E ti auguro chiaramente che queste tue tre grandi ambizioni possano presto trasformarsi in sogni realizzati, insomma. Quindi un abbraccio a te e ai due ragazzi, ai tuoi figli che sentivamo prima ogni tanto in sottofondo,
sì,
e buona serata.
Grazie altrettanto, grazie.
Anche questa puntata podcast è finita, e nel rimandarvi alla prossima vi ricordo di dare una sbirciata al sito www.chiacchieredavenere.it e di seguirmi su Facebook e anche su YouTube, dove a breve ci sarà la nuova serie di video dedicate al mondo del coaching. A presto!